Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Ancora.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ma noi potremmo chiedere anche a Picozzi, in qualità di medico, del vaccino AstraZeneca, cosa ne pensa?
Qualcosa nel corridoio mi ha detto.
Diciamo che non ho visto, ma probabilmente l'ho mancato io. Statisticamente è probabile che si corrano maggiori rischi andando fisicamente da casa propria alla sede del vaccino che non per il vaccino. Cioè, è più facile fare un incidente stradale o scivolare su una buccia di banana. Quello che è sorprendente, va bene tutte le indagini che occorre, l'AIFA e tutto, probabilmente è scappato via l'atmosfera talmente emotiva che dire fermiamo e analizziamo 15 casi su 17 milioni rischia di produrre un panico, una psicosi da vaccino, che francamente mi preoccupa molto, perché i dati che abbiamo sono 15 casi sospetti correlati a un...
È anche molto strana la sequenza, questo forse potrebbe avvalorare l'ipotesi di cui parlava Valeria stamattina della, diciamo, matrice più politica di questa scelta. Cioè, un secondo dopo che Figliuolo ha detto ci siamo, 500.000 al giorno, a settembre siamo tutti fuori, un secondo dopo bloccano un...
Cioè, e però arrivava anche da altri paesi europei. Portato a pensare che naturalmente noi tutti che ci occupiamo un po' di queste cose diciamo attenzione, prendete soltanto un punto di riferimento, fidatevi soltanto di una fonte di informazione, se è il governo è il governo, se è un tecnico, e immediatamente arriva qualcuno che non capisce nulla di comunicazione e fa macelli e rovina il lavoro e le prospettive poi di moltissimi, perché se veramente dilagasse questo panico e metà delle persone lasciassero o rinunciassero al vaccino, noi tutti ne patiremmo le conseguenze.
Certo, però devo altresì dire, non so cosa ne pensi Tony, noi siamo tutti abbastanza decisamente pro-vax, direi, no? In questa stanza. Ecco.
Assolutamente sì.
Però,
certo,
dopo che l'hanno bloccato, se fosse toccato a me, appena lo risbloccano, mettiamo tra 3 giorni risbloccano, io sono pronto per farmi l'AstraZeneca, vado, lo faccio, ma un pochino di timore ce l'ho, cioè più di una settimana fa. Io sono uno dall'altra parte.
Questa è per la cosa che abbiamo già ripetuto tante volte, quindi, per come è strutturato il nostro cervello, è ipersensibile alle notizie negative.
Quindi penso, se io la penso così, Tony, tu come la pensi? Sei con me? Anche tu avresti un filino?
Sì. Ok. Beh, avrei un pochino di timore, ma l'avrei comunque. Io l'avrei comunque.
Vabbè, però
un vaccino,
un po' di più. Pensa chi è già abbastanza perplesso per ragioni sue, che poi anche lì ho letto un bellissimo tweet l'altro giorno, no? Qualcuno diceva, mi spiegate perché quelli, diciamo, tra il negazionismo, il perplessismo e il riduzionismo, quando moriva uno di Covid erano lì a dire perché dite di Covid e non col Covid, questi stessi sul vaccino dicono che invece è morto per il vaccino, cioè quindi sono un po' due atteggiamenti completamente
diversi. Persone muoiono in Italia per, non so se lo sai Picozzi, per la trombosi?
Mi pare di aver detto 160 al giorno.
Io ho letto circa 50.000 all'anno, che ci siamo più o meno, no?
160 al giorno, sì, ci siamo.
Siamo da quelle parti.
Per cui, però il problema è che qui va ad alimentare già tutti quelli che credono, e molti magari ci stanno anche ascoltando, che il dato degli infetti sia sovrastimato. C'è stata anche una trasmissione televisiva, Le Iene, per non far nomi e cognomi, che ha appunto fatto un servizio dichiarando che i positivi al Covid sarebbero in realtà un terzo in meno di quelli dichiarati dopo gli scontri, per cui si intercetta tutta una popolazione che già ha grandi perplessità sul fatto che il Covid effettivamente esista. Chiunque di noi abbia avuto familiari, parenti, amici colpiti in maniera grave o gravissima o mortale sa che è un po' difficile che sia un'invenzione.
Comunque non stiamo dicendo che era sbagliato fermare tutto,
no,
è giustissimo fare tutti i controlli. Speriamo che però quando diranno, se lo diranno, speriamo in fretta, tutto a posto, abbiamo fatto i controlli, questa cosa non lasci uno strascico, secondo me lascerà,
bisognerà essere molto bravi, perché ripeto, siamo più sensibili alle notizie negative, dovremmo dare quelle positive, quelle che speriamo non c'è nulla, nessuna correlazione, in termini molto forti, presenti e ripetuti, insomma.
Tra l'altro non ci sono problemi negli anziani, che sarebbero i più deboli e delicati in questo momento. Le persone che hanno avuto dei problemi sono grandicelle, ma 50-60 anni, sbaglio?
Guarda, se io dovessi fare proprio il complottista,
cosa che mediamente proprio non sei,
non
sono, proprio sei l'anticomplottista.
Sospetterei non tanto una questione politica, ma un affare privato tra le big pharma, visto che naturalmente il business del vaccino è altissimo.
Cioè nel momento in cui, beh sì, però se parla male di uno, gli altri si avvantaggiano mica da ridere,
certo,
l'ho pensato anch'io questo.
Cioè,
cioè se te lo facessero scegliere oggi, chi sceglie l'AstraZeneca? Il 100% sceglie gli altri. Se fosse come in gelateria, che dici, qui, come glielo faccio il cono? Io prendo il Pfizer.
Non è un caso che nei giorni scorsi la notizia positiva è stata che i vaccini, quelli non AstraZeneca, sono stati riconosciuti validi anche su tutte le varianti.
Certo.
E quindi come una tu in più rispetto
chiaro,
a...
Chiaro,
cui,
chiaro.
Se dovessi fare complottista potrei
come
pensare...
funziona lì anche il discorso borsa? Non so se AstraZeneca sia quotata, una cosa così
sì.
Ti farà, non so se crollare, però insomma...
Ma scusate, l'AstraZeneca è italiano-inglese, no? Il prodotto soltanto in Italia e in Inghilterra è una società...
Non lo so, non penso sia italiana, penso che abbia stabilimenti in Italia e in
sia inglese.
Ma che sia... anglo-scandinava forse
e tutte le
anglo-svedese.
Tutte le altre sono americane, la Pfizer.
Ma scusa, noi abbiamo intervistato il presidente di AstraZeneca o l'ho sognato stanotte? Stop, abbiamo fatto una piccola no?
Sì, abbiamo intervistato
qualcuno che ci parlava di questo, ma ancora mesi fa.
Il laboratorio italiano, sì.
Vabbè, molti messaggi ovviamente di segno opposto, compreso il classico state dicendo mille cagate, perché la cosa bella è che mediamente lo spaventato, il negazionista, eccetera, ha una modalità di comunicazione sempre molto aggressiva, no? Cioè tu cerchi di dire una roba cercando di dirla bilanciata, lui arriva e dice che stai dicendo una cagata, perché lui sa tutto, lui
sì,
ha la verità in pugno.
Se tu parti dal presupposto che il problema non esista, qualunque particolare legato al problema sarà una sciocchezza, perché in realtà il problema Covid non esiste, è una macchinazione di una lobby.
Però siccome tu sei psichiatra, non è un caso che chi ha questo tipo di opinioni le esprime sempre con un certo livello di aggressività.
Sì.
Cioè il negazionista morbido non l'ho mai conosciuto. Questo ha un senso, cioè sarà... avrà un valore questa cosa, vuol dire che sono comunque persone mediamente spaventate e un po' agitate, quindi state tranquilli, calmiamoci e aspettiamo le notizie. Vogliamo andare sul caso di oggi?
Andiamo avanti, perché il caso di oggi è un caso un po' strano perché è il racconto di un paio di balordi che agirono nella Roma sfollata della Seconda Guerra Mondiale. È un caso un po' strano perché ha deciso di lavorarci sopra, di scrivere un bellissimo pezzo in cui alcuni stralci li sentiremo letti da Cristian Jansante. Ci ha scritto sopra Alberto Moravia, uno dei grandi della letteratura italiana. Oltretutto poi un paio di cose vorrei dire. La prima, che mi è balzata la curiosità riguardando un pochino la storia di Alberto Moravia, è che è stato candidato al premio Nobel per la letteratura alla bellezza di 14 volte. Cioè per 14 volte l'ha candidato e poi alla fine non l'ha votato nessuno, per cui comunque resta un grande. E diciamo che quando avviene, quando scrive questo pezzo nel 1946, era già famoso perché l'ha già pubblicato nel 1929, Gli Indifferenti, poi la noia arriverà poi con gli anni 60.
Direi che siamo pronti per la scheda.
Catapultiamoci a Roma.
Catapultiamoci.
1946.
Il pezzo di cronaca nera compare sul numero 9 dell'Europeo del 1948 e si intitola Il terrore di Villa Borghese. A scriverlo un brillante giornalista che ancora doveva conquistarsi la fama di grande romanziere, Alberto Moravia, che così inizia il suo pezzo. Avevo tanta voglia di un paio di scarpe nuove che spesso me le sognavo durante quell'inverno, in quello scantinato dove il portiere dello stabile mi affittava una branda per 100 lire a notte. Non che io andassi proprio a piedi nudi, ma le scarpe che portavo me le avevano date gli americani, scarpette basse e leggere. E oramai non avevano quasi più tacco e una era rotta al dito mignolo e l'altra mi usciva dal piede e sembrava una ciabatta. Vendendo poca roba in borsa nera, portando pacchi e facendo commissioni, riuscivo sì e no a sfamarmi. E il denaro per le scarpe, sempre qualche migliaio di lire, non riuscivo mai a metterlo da parte. Queste scarpe erano divenute per me un'ossessione, un punto nero sospeso nello spazio che mi seguiva ovunque andassi. Mi pareva che senza le scarpe nuove non avrei potuto continuare a vivere, talvolta dallo sconforto di essere senza scarpe pensavo persino di ammazzarmi.
Camminando per la strada non facevo che guardare ai piedi dei passanti, oppure mi fermavo davanti alle vetrine dei calzolai e restavo lì imbambolato a contemplare le scarpe, confrontandone il prezzo, la forma e il colore, scegliendo mentalmente il paio che avrebbe fatto al caso mio. Nello scantinato dove dormivo avevo conosciuto un certo Lorusso, che era uno sfollato come me, un ragazzo biondo e riccio, tarchiato, più basso di me. E mi accorsi che lo invidiavo soltanto perché lui, non so come, era riuscito a procurarsi un paio di scarpe proprio belle, alte, allacciate, di cuoio grosso, con i ferri e le suole doppie, di quelle che portavano gli ufficiali alleati.
Scusate, alzi la mano chi, quando sente cantare Elvis Presley, pensa all'Ironia di Lernia?
È un po' sì, dai,
è facile da fare.
Perché lui era lì che con quella supercazzola, però aveva un groove, no? Rosario, sono bravissima a fare Elvis. E poi cominciava a fare così. E poi diceva, a me Arbore mi ha fatto cantare il blues. Perché una volta l'aveva chiamato Arbore, vero, eh? È vero che l'aveva lanciato Arbore, mm-hmm. Leone di Lernia, e lui ovviamente lo diceva come se avesse fatto tutta la carriera
con Arbore.
A me è venuta in mente invece un'immagine assolutamente terribile, quella di Tony, vestito da Elvis, con una giacca di pelle bianca e una parrucca col ciuffo.
E devo che dire io sto che... da Dio così.
Beh, noi sulla copertina della compilation anni 80 siamo andati a un passo da quella roba lì. E anche nel mio video, sfrangiatone nel mio video, ragazzi.
Ragazzi, io rock and roll sono veramente numero uno. Sì, mi imbottisco un po' davanti.
Io
qui.
So che la mia prima figliola è stata, quando era giovane, per un anno intero a vivere a Memphis. Quando è tornata non ne poteva più. Chiunque gli citava Elvis, pare che veramente, cioè proprio la vita spicciola di Memphis e del Tennessee sia scandita.
Certo. Mito di Elvis. Va bene, abbiamo messo Elvis Presley con Blue Suede Shoes perché lo scritto di Moravia che hai citato nella prima parte della scheda si riferiva appunto al fatto che lui desiderasse delle scarpe nuove.
Proprio come gli alleati ogni tanto regalavano. Il nostro c'è proprio una vera e propria ossessione, il protagonista di questo racconto, ma non è il solo protagonista, c'è anche questo Lorusso di cui non sapremo mai il nome. I due dividevano uno scantinato, una branda in uno scantinato da sfollati, e devo dire che mentre il protagonista appunto ha la sua passione totale per le scarpe, anche perché la sfortuna vuole che a lui gli alleati regalassero un paio di mocassini che nell'inverno italiano non sono il top, mentre invece il Lorusso se ne girava con un paio di scarpe con la para, con la suola bella spessa, a carro armato, per cui di quelli indistruttibili. C'era un piccolo problema però, che naturalmente il Lorusso, visto che è una storia di balordi, ogni mattina quando si infilava le scarpe doveva infilarci dentro dei giornali perché le scarpe per il Lorusso erano troppo lunghe e quindi rischiava di perdere mentre camminava.
L'ovatta ci metteva?
No, la carta dei giornali in punta. Mentre invece il nostro comincia a dire, ma perché non le cedi a me? Perché io sono più alto di te, quindi mi andrebbero bene. Quello che invece il Lorusso pensava assolutamente, voleva, desiderava a tutti i costi, era un piffero.
Piffero? Per suonare.
Per
incantare
i topi.
Convinto che un po' la sua costituzione fisica, piccolo, biondo, coi riccioli, con questi pantaloni lasciati dagli americani infilati negli scarponi, eccetera, e suonando un po' il piffero, che qualche aria montagnola, visto che era di origini di comunità montana, era in grado di replicarlo, dice, io con quello che so fare, anche qualche canzonetta americana, me ne vado in giro per ristoranti e trattorie e riesco a raccattare su quattro soldi. Per cui si erano messi d'accordo i due balordi, cioè uno parlava della sua ossessione per le scarpe, quando finiva attaccava l'altro raccontando di quanto i pifferi fossero fondamentali.
Uno spettacolino interessante.
E a questo punto naturalmente nessuno dei due però ha gli strumenti, le risorse per andare ad acquistare il desiderato, e si mettono in testa, oddio, è il narratore di questa storia, cioè la persona che si esprime in prima a raccontarlo, decidono che la cosa migliore per far soldi è quello di andare al Pincio, a Villa Borghese, e rapinare una coppietta. Perché allora, a quell'epoca, molte coppiette si
appartavano
al buio nei parchi, nel parco pubblico di...
E noi li lasciamo lì con questo malevolo pensiero.
Appartati.
Loro appartati e gli altri col pensiero di derubarli.
Sì.
A tra poco!
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Torniamo alla nostra storia. I due balordi che mettono su lo spettacolino a giro, ma che poi a un certo punto cominciano a partorire l'idea di essere, di passare dal lato oscuro.
Perché
diciamo,
naturalmente il nostro narratore in prima persona, il balordo numero uno, non è che sia poi completamente stupido. Dice, ma in fin dei conti, se noi ci qualifichiamo come poliziotti barra questurini e diciamo, cosa fate qui? Perché ricordiamo che stiamo in un'epoca, gli anni 40, dove le effusioni in pubblico erano considerate atti osceni. Per cui naturalmente noi ci qualifichiamo come pubblici ufficiali, come poliziotti, a questo punto poi facciamo una sorta di contravvenzione, di multa, di ammenda e ce ne andiamo con i soldi dei malcapitati, che oltretutto mai andranno a denunciarci in questura per il semplice fatto. Prima crederanno che noi siamo poliziotti, ma anche se dovessero poi successivamente dubitare, chi è che va a dire mi ero infrattato con eccetera eccetera? Soprattutto per questo riguarda le fanciulle, per cui la vergogna avrebbe fatto sì che nessuno avrebbe poi denunciato l'accaduto. Quindi i due cominciano a girare, vanno lungo il viale.
Aggirarsi furtivi.
Furtivi. Sì, il problema è che nella narrazione, poi ne sentiremo nella seconda parte della scheda, veramente sembrava che in quella serata tutti si fossero dati convegno ad amoreggiare su qualunque spazio utile e disponibile, per cui questi cominciano a camminare e il viale lungo il galoppatoio pieno di gente.
Come accadrà quando finisce il corona? Quando finisce il Covid vedremo le città invase da gente che limona, dovunque, secondo me.
Uomini con uomini, animali.
A caso, sì, a caso.
Biciclette, tutto, pizzette, tutto insieme.
Pizzette.
Quando non trovi nessuno da limonare,
limoni una pizzetta.
Abbiamo
salutato, lo facciamo dopo, dai, che ieri ci hanno approvvigionato.
Comunque i due si rimbalzano questa idea appunto di rapinare coppiette, non riescono a trovare, cominciano a camminare. I più giovani, il tal Russo, ogni tanto ha delle alzate di ingegno particolari, perché improvvisamente, mentre cammina e butta occhio sulle coppiette, lascia un po' perdere l'idea di rapinarle e quindi di comprarsi il suo famoso piffero, perché ha un attimo di eccitamento e comincia a pensare, bah, in fin dei conti però tutte queste coppiette io quasi quasi lascerei perdere la rapina, congederei l'uomo e a un certo punto direi alla sua dama se non ha interesse nel frequentare me piuttosto che l'uomo con cui si era appartata. Appena pronunciate queste parole, però, immediatamente gli viene in mente che vorrebbe far fuori tutti. Cioè, questa è una cosa per rapinare. Cioè, pensa, l'uomo e la donna li fa fuori entrambi, che così tutto sommato verrebbe risolta la vicenda.
Questo è quello del piffero o quello delle scarpe?
Quello del piffero, no, che è assolutamente
il più pazzo dei due.
Beh, direi un po' più pazzo
dell'altro. Io direi, ascoltiamo la seconda parte della scheda, che, se ho capito bene, continua a riportare questo pezzo che Moravia aveva scritto,
sì, per l'Europeo nel 1948.
Andiamo.
Continua Moravia nel suo racconto in prima persona a rappresentare ai lettori i pensieri del protagonista dello sciagurato evento. Gli fece ripetere la promessa di non muoversi se non facevo il segnale. Quindi spingemmo il cancello ed entrammo anche noi nel recinto. Nell'angolo tra il parapetto e il cancello sorgeva un fanale e stendeva la sua luce attraverso i recinti e i vetri fin dentro la serra. Si vedevano nella serra tanti vasi allineati in ordine, secondo grandezza, e dietro i vasi parecchi di quei busti di marmo posati a terra, buffi a vedersi così bianchi e immobili, come persone che venissero fuori dal suolo soltanto con il petto. Per un momento non vidi la coppia, poi indovinai che era in fondo alla serra, fuori dalla luce del fanale. Era un angolo buio, ma la ragazza stava in parte nel raggio del fanale e io capii che c'era dalla mano bianca che lei lasciava penzolare durante il bacio sullo sfondo scuro del cappotto. Allora spinsi la porta dicendo: «Chi è là? Che fate qui?» Subito l'uomo venne avanti con decisione, mentre la donna restava nell'angolo, forse per assestarsi le vesti o anche sperando di non essere veduta. Era un giovanotto basso, con una grossa testa e quasi senza collo, la faccia grassa, gli occhi a fior di pelle e le labbra sporgenti. Sicuro di sé, lo vidi subito. E antipatico. Meccanicamente abbassai gli occhi verso i piedi e gli guardai le scarpe e vidi che erano nuove. Di quelle che piacciono a me all'americana, con la suola di para e le cinture uso mocassino.
colui non pareva affatto spaventato e questo mi dava sui nervi e la faccia mi saltava più che mai per il tic. Lui domandò: «E voi chi siete?»
Certo, con tutto quello che ha da fare Bradley Cooper, che si mette pure a leggere le schede di CSI. Guarda che è proprio una brava persona lui.
Veramente, veramente. Poi sotto il fuoco del nemico. Cioè, e voi chi siete? Gli risponde quest'uomo che si era
appartato. Chi siete?
E naturalmente non ci impiega due secondi, perché la prima cosa che fa è dice: ma voi sareste due sbirri, due questurini? Ma guarda questo con la giacca a vento più larga della sua misura, e tu poi che hai quelle scarpe sfasciate. Ahimè, e lì tocca dentro ancora sta cosa delle scarpe, che al nostro era diventata veramente
quasi
un'ossessione, assolutamente un'ossessione. Per cui il nostro che cosa fa? Caccia fuori un revolver e glielo pianta nello stomaco. Peccato che avesse tolto prima i proiettili, perché non voleva assolutamente rischiare di far del male a qualcuno. Cioè pensava: se io qui la rapina la porto avanti, se devo anche tirare fuori un'arma. Mentre invece lo russo, il suo socio, si era portato appresso una chiave inglese. Anche lui a questo punto, sotto le minacce, tira fuori la chiave inglese e dice: dai retta al mio compare, se no ti farò fuori. Quello che dovete sapere, cari ascoltatori, è che prima c'era stata una sorta di patto. Siccome lo russo insisteva che doveva far fuori qualcuno, prendersi la donna, ma no, uccidere tutti, ma a un certo punto aveva ottenuto dal nostro narratore che va bene, se proprio ci fosse stato bisogno di colpire, il narratore avrebbe fatto un segnale allo russo. Si sarebbe passato una mano sugli occhi e sulla fronte. E a questo punto era il segnale che il russo avrebbe potuto colpire. Intanto il nostro derubato si convince a lasciare il portafoglio, che però già chi l'aveva preso si era accorto che era troppo sottile, dentro c'era ben poco.
Poca ciccia.
Poi si scoprirà che era 2000 lire, che all'epoca, pur essendo...
Anni 40, 2000 lire non era poca roba, eh. Scusa, se potessi avere 1000 lire al mese,
credo che fossero gli anni 20-30,
quindi rimasto... 15 anni prima.
Comunque, per il buon Moravia che racconta la storia, 2000 erano poca 2000 cosa. Allora va avanti, si fa dare l'orologio, questo obbedisce, alla fine gli dice: mi dai anche le tue scarpe? E a questo punto, perché non poteva farne meno, il nostro cerca di reagire, anzi, ma viene bloccato dalla fanciulla che dice: stai tranquillo, dagli le scarpe. E su questo...
E li lasciamo lì.
Sì, direi sì.
Comunque era il 1939, lo swing. Se potessi avere 1000 lire al mese,
quel periodo
39,
lì.
E uno
la prossima
stipendio,
volta che 2000... incontro Morabi gli chiedo conto.
Secondo me erano 200 lire, perché 2000 lire mi sembrano tante negli anni 40. Occhio, occhio e croce. Vabbè, che facciamo? Ci fermiamo?
Sì, direi di sì.
A tra poco.
CSI Milano.
Allora, torniamo sulla nostra scena e ricordiamoci che alla fine il narratore aveva concesso allo russo di poter intervenire aggressivamente sui malcapitati soltanto dietro un segnale convenuto. Il segnale era quello di passarsi la mano sulla fronte e sul volto. Lo russo era profondamente però preso da questa storia, perché poi si è scoperto, o comunque è venuto in mente al narratore, che avevano due visto insieme un film famoso a quell'epoca, che era Il terrore di Chicago, con Humphrey Bogart. Una storia, peraltro, che sono andato a rivedermi, assolutamente terribile, di un tizio che esce di galera, cioè Humphrey Bogart, convinto a non commettere più crimini, perché se fosse stato arrestato un'altra volta avrebbe fatto l'ergastolo, però non ci riesce, eccetera, eccetera. Lo coinvolgono in una rapina organizzata da un avvocato spregiudicato, e lui scopre che la moglie dell'avvocato era una sua vecchia fiamma, e naturalmente l'amore si riaccende, le cose finiscono ad andar male, la ragazza in un inseguimento viene colpita a morte e uccisa, lui affronterà il marito della sua innamorata, l'avvocato malefico, e in ultimo scontro ucciderà l'avvocato, però verrà ferito a morte, e quindi la scena conclusiva sarà Humphrey Bogart ferito a morte, che questo condito da sparatorie e tutto via, per cui lo russo piacevano un sacco queste, voleva essere lui il terrore di Roma.
Certo.
E adesso sentiremo perché.
Sentì io stesso il colpo, forte e sordo, come se avesse dato sopra un mattone. E quello subito mi cadde addosso, quasi abbracciandomi come un ubriaco, e poi scivolò giù, il viso rovesciato indietro, gli occhi voltati, che si vedeva soltanto il bianco. Subito la ragazza diede uno strillo acuto e si precipitò all'angolo verso di lui, che stava immobile in terra, chiamandolo per nome. Per capire quanto lo russo sia cretino, basterà dire che in quella confusione alzò di nuovo la chiave inglese sulla testa della ragazza inginocchiata, domandandomi con lo sguardo se dovesse farle lo stesso scherzo che aveva fatto all'amico. Io gli gridai: «Ma sei pazzo? Andiamocene!» E così scappammo. Appena fummo di nuovo sul viale, disse allo russo: «Ora cammina piano, come se passeggiassi. Hai fatto abbastanza scemenze oggi». Lui rallentò il passo e io, pur camminando, mi ficcai le scarpe nell'impermeabile, una per tasca. Mentre camminavamo, disse allo russo: «E poi non debbo dirti che sei cretino, che ti è venuto in mente di dare quella botta?» Lui mi guardò e rispose: «Tu mi hai fatto il segnale». «Ma quale segnale? Era un ragno che mi sfiorava la fronte!» «E che cosa dovevo saperne io? Mi hai fatto il segnale!» In quel momento ce l'avevo con lui che l'avrei strangolato. Dissi con rabbia: «Sei proprio un cretino! Ora lo avrei ammazzato!» Lui allora protestò: «No! Gli ho dato con il rovescio, dove non c'è la punta! Se avessi voluto ammazzarlo! Hai visto che bella ragazza?» Quasi quasi dicevo: «Su, bella, vieni, bella! Oh, capace che lei ci stava! Ho fatto male a non provarci!»
Vabbè, ma sono proprio due cialtroni. Cioè, poi la cosa finisce male, però...
Assolutamente. In realtà, però, non morirà la persona aggredita, ma il famoso segnale convenuto. In realtà c'è un piccolo ragnetto che scende dal luogo dove loro aggrediscono la coppia, gli scende sulla fronte, il nostro narratore si libera del ragnetto e l'altro lo interpreta come un segnale di via libera per l'aggressione. Si ritrovano, naturalmente, quello che possiamo aspettarci da questa coppia di balordi, il minimo che possiamo aspettarci...
Proprio balordi, ha proprio ragione, sono proprio denominazione balordo.
Che quando il nostro narratore finalmente cava le scarpe che ha messo nelle tasche dell'impermeabile e le prova, naturalmente le scarpe sono strette. Quindi ha rubato le scarpe all'aggredito, ma non gli vanno bene, e naturalmente il balordo dice: d'altra parte, quando sono strette, non è che le puoi adattare, se sono grandi...
Al contrario, magari... Beh, insomma, le puoi far mettere, sai, le puoi far sformare un po'.
Se sono di cuoio, ma con la suola di para, alla fin fine poco puoi fare, sì. E a questo punto il nostro impazzisce un'altra volta, implora. Lo russo di cedergli le scarpe, di fare lo scambio. Adesso lui, anche il nostro, ha le scarpe nuove, le ha rubate all'aggredito, e quindi, siccome sono piccolo a lui, quell'altro dice: «Ma tu sei pazzo!» E i due insultanti reciprocamente, attraversano tutta Roma e finiscono poi nel dormitorio, dove vengono accolti, sistemati, pagano il loro posto letto in un dormitorio dove ci sono il portiere, i suoi due figli e loro due. A un certo punto il nostro però non ha mica perso l'ossessione per le scarpe, per cui pensa che in piena notte può fare quello che ruba le scarpe al suo amico. Si alza, si avvicina, le indossa e gli arriva una chiave inglese dritta sparata sulla spalla. Al che ne nasce un parapiglia, e in questo parapiglia il io narrante, che apparentemente era quello più sensato, si fa scappare via una frase stupida. Cioè dice: «State attenti, perché un assassino ha appena ucciso una persona». Per cui uno dei due figli del portiere immediatamente va a chiamare la polizia, e la polizia arriva e arrestano e tutto. Finale di questa vicenda? Finale di questa vicenda con il russo che, secondo Moravia, se ne uscì dicendo: «Ma domani è venerdì. Sono contento di andare in carcere, perché il venerdì a Regina Celi è il giorno in cui si fa la zuppa con i fagioli».
Vabbè, ma...
E l'altro risponde con i suoi pensieri esternati da Moravia, che naturalmente ci aveva anche però guadagnato. Perché in tutto il trambusto lo russo si era dimenticato che le sue scarpe erano finite ai piedi del narratore. E questa è la storia dei due balordi che sognavano di essere il terrore di Roma.
Sicuro. Ma scusa, magari mi sono perso un pezzo. In tutto questo l'aggredito?
L'aggredito si è cavata con un tentato omicidio. Okay. Lo sappiamo poi, cioè, con un trauma cranico importante.
Quindi possiamo proprio dire che la storia dei due cialtroni...
I due cialtroni...
Okay. Una delle più leggere tra quelle che abbiamo
rapina raccontato. A mano armata e tentato omicidio, un 20 anni se le sono prese.
No, chiaro. Cioè, i danni che hanno apportato, che hanno causato, erano limitati.
Assolutamente sì. Per un ragnetto.
Per un ragnetto.
Per un piccolo ragno.
Vabbè. Senti, Tony, mi fai un favore, chiedi per favore a Massimo il risultato della partita di domenica sera, perché io purtroppo non ho potuto guardarla e adesso mi è venuto in mente.
Ma non
di...
so, perché fino adesso è stato così simpatico, di buon umore. Vedi come sconfortato.
Intanto tu sei del Monza, che te frega ormai.
Beh, oddio, francamente...
Ma male anche il Monza.
No, ha perduto nella partita di sabato, per cui diciamo che ci rifaremo. Cioè, proprio, mi volete congedare col magone.
Sì. Col grosso prestigiatore, col magone. Va bene, grazie Massimo.
Ciao, grazie a tutti.
Martedì prossimo.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.